Buonasera a tutti i radioascoltatori e benvenuti alla primissima puntata di Talk Mixer, a farvi compagnia questa sera, dall'ora che va dalle 18 alle 19, ci saranno Michele ed Eric in questo nuovo format ideato per parlare di vita comune con persone altrettanto comuni. Certo. Io presento qui con me il mio compagno di vita, il mio compagno
buonasera,
di avventura,
a tutti.
Eric, e mi fa un certo effetto, devo dire, chiamarti Eric, perché probabilmente non ti ci ho mai chiamato con il tuo nome vero e proprio. Eric, che cosa vuoi dire di questo format?
Niente, sicuramente sono molto emozionato, molto contento di iniziare questa nuova avventura insieme ad un compagno di vita, come appena annunciato te. E che dire, iniziamo col presentare questo podcast, questo progetto, no? Sicuramente è un progetto che andrà per le lunghe, speriamo.
Lo speriamo, ce lo auguriamo.
Ce lo auguriamo. E adesso diciamo una puntata più presentativa, quindi appunto puntata zero. Però prossimamente verranno a trovarci anche degli ospiti importanti,
chissà.
VIP più o meno, ma sicuramente persone comuni, perché noi parliamo appunto a tutti quanti. E quindi riceveremo anche insieme a noi persone comuni che ci parleranno di argomenti di tutti i giorni, che avranno qualche storia da raccontare.
In quanto noi siamo dei veri e propri comuni immortali, sfortunatamente direi,
esatto.
Ma non lo so, poi questo aspetta anche agli altri dirli. Siamo alla genesi di questo programma, detto benissimo qui, Eric. Parleremo di vita comune, parleremo da due ragazzi che hanno intrapreso due strade diverse nel post-scuola.
Sì.
Fino al quinto superiore ci siamo arrivati insieme, dopo ci
diciamo
siamo separati. Fino al quarto, non volevo dirlo, ma va bene. Abbiamo intrapreso due strade diverse, c'è chi ha intrapreso la via del lavoro, c'è chi ha intrapreso la via dell'università, dello studio.
Esatto.
Andremo subito ad elencare i pro e i contro. Modo tuo di vedere, qual è stato il tuo pro e il tuo contro,
allora,
di questa
io
scelta?
Allora, parto nel dire una cosa. Come ben ti ricordi, il mio percorso alle scuole superiori è stato ben travagliato, nel senso che ero il classico ragazzo.
Faremo una puntata anche su tutte le nostre avventure alle superiori.
Ero il classico ragazzo, diciamo, iperattivo, il ragazzo che non voleva andare a scuola, quando ci andava faceva casino. Insomma, ti ricordi benissimo, e anche i nostri radioascoltatori avranno ben capito che tipologia di ragazzo, insomma, potevo essere. E un po' per una cosa, un po' per un'altra, mi sono ritrovato un periodo della mia vita, io ho lasciato scuola in quarto superiore, diciamo ho sempre lavorato, ok? Quindi fin dall'età di 15 anni, quando nemmeno la legge me lo permetteva, insomma, ho sempre cercato di mettermi da parte qualche soldino, qualcosa per togliermi i miei sfizi personali. Anche perché poi era chiaro, in famiglia funzionava così, o studi o te ne vai al lavoro, chiaramente. E quindi che è successo? È successo che io ho iniziato a fare servizietti qua e là, cameriere, barista, gelataio, chi più ne ha più ne metta. Poi a un certo punto una mattina mi sono alzato in compagnia di una mia amica e che mi fa: ma perché non ti riscrivi a scuola? Cioè ti manca un anno, perché non conclui il tuo percorso? Io giustamente, la mia risposta qual è stata? È stata: beh sai, ormai lavoro, ho i miei soldini, ho il mio stipendio, insomma. Mi pesava ritornare a scuola, anche se avevo quel magone, quella voglia di potermi realizzare in qualche modo. E lei mi fa: ma ci sono le scuole serali. Sono le scuole serali. Le scuole serali non vengono spesso prese in considerazione. Perché? Perché di solito la strada più semplice è la scuola privata, no? Quante persone vanno anche nel sud Italia, dove ci sono queste soluzioni per poter prendere il diploma e quant'altro.
O vorresti comunque parlare di stereotipi del meridione?
No, 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 assolutamente, assolutamente, perché la maggior parte, ci sono i dati, stanno giù, insomma. E, ma anche qui comunque ci sono tantissime soluzioni, c'è CEPU, grandi scuole, insomma. Morale della favola qual è? Mi sono iscritto, per non farla troppo lunga, alla scuola serale, ovviamente quella non privata, a Foligno. E va bene, sono riuscito a prendere il diploma facendo due anni in uno, tramite degli esami di integrazione, diciamo, perché io avevo solamente il quarto, quindi ho dovuto passare questo esame per poter frequentare l'intero anno scolastico del quinto, insomma. E niente, ho preso il diploma e da lì ho continuato la mia carriera lavorativa, sempre sperimentando lavori a destra e a sinistra, fino a quando forse, dico forse, incrociando le dita, ho trovato, diciamo, la mia vocazione. Adesso lavoro nell'azienda di famiglia, che è un centro estetico a Spoleto, un centro estetico benessere, come massaggiatore. Ovviamente ho fatto tantissimi corsi prima di iniziare a lavorare, ma non mi sono mai buttato, non avevo il coraggio, diciamo, di entrare con dei clienti, anche se le basi le avevo, fino a quando mi sono dato una decisione, ho iniziato e devo dire che mi appassiona particolarmente. Quindi qual è la morale di tutta questa storia, Michele? È che probabilmente anche io, dopo anni di lunghi travagli, prenderò sicuramente un corso di laurea a breve. Quindi, che vi dico? Sì, parliamone.
Hai elencato praticamente te i pro dei ragazzi che in età adolescenziale decidono di optare appunto per una scelta lavorativa. Dal canto mio ti posso dire che, non avendo ancora avuto esperienze del tipo lavorative, eccezion fatta per, diciamo, qualche volontariato, qualche mia abitudine, qualche mia passione, hobby che ho intrapreso nel corso della mia carriera universitaria, diciamo, questo può aver facilitato te, e parlo in prima persona, ad avere una certa praticità, manualità nelle cose che poi stringi e ristringi sono quelle Chiaro. Essenziali della vita, no? Dal canto mio, ripeto, il mio contro, il mio pro di aver fatto, diciamo, l'università, di aver optato appunto per un percorso di studio, diciamo, è stato probabilmente quello di non lavorare, di ancora di non aver faticato. Purtroppo è un pro perché sto inseguendo un sogno, è anche un contro perché a 22-23 anni magari continuare a studiare e vedere tutti gli amici che lavorano può essere pesante. Può essere pesante, però anche dadi alla mano, e questo è il discorso esatto. che noi vogliamo introdurre per sensibilizzare, per quanto possiamo, per quanto, diciamo, l'onda di risonanza sia ampliata, amplificata, parlare appunto dei contro che vede l'università, perché abbiamo dei dati quasi monstre che fanno paura. Abbiamo sì. appunto un aumento appunto delle pressioni, dello stress causato dal posto scuola, da quello che
è chiaro.
L'università, lo studio, le pressioni, no? Parliamo 52%, se non erro, dati alla mano, fonte ANSA, di aumento di patologie.
Di patologie, sì, di stress da competizione a scuola, all'università, ma anche perché quanto influisce realmente la famiglia sul percorso di studi di uno studente, secondo te? Cioè, esempio, il figlio di un medico fa il medico. Non è sempre così, chiaro. Però, insomma, la famiglia influisce, no? sulla scelta di uno studente, poi, che comunque in giovane età... Cioè, parlando chiaramente, quanto è difficile a 18 anni prendere una decisione del genere? Il tipo di università? Cioè, non per tutti è facile. C'è chi già ci nasce, cioè in prima elementare già c'ha il sogno di fare l'avvocato, ad esempio, e chi invece come me o come altre persone che conosco arriva a 24 anni che magari, ecco, io fortunatamente ho iniziato a capire la mia strada adesso. Ma ci sono persone che non ci riescono. E questo perché? Appunto perché è aumentato lo stress. Ci sono dei dati alla mano, articoli dell'ANSA del 20 febbraio 2024, che dicono che appunto il 75% degli studenti ha sempre o spesso episodi di stress causati dalla scuola, dallo studio. Quindi il 44% di loro si sente inadeguato, insicuro, a causa appunto anche di un'ipercompetizione che può essere sia all'interno della scuola e dell'università, ma anche a casa. Quindi queste tensioni psicologiche ci sono a casa con i parenti, con i genitori, con gli amici.
Anche perché si tratta di decidere il tuo futuro, comunque sei a un bivio esatto. posto scuola. E quel bivio, diciamo, ti fa intraprendere una strada che poi... Diciamo, a 19 anni è difficilissimo capire cosa si vuol fare nella vita. Chapeau, tanto di cappello a chi lo sa, ecco, con costanza e perseveranza va ad inseguire i propri sogni. Caspita, poi però puoi avere ripensamenti, puoi incontrare determinate persone, puoi fare determinate esperienze di vita che ti cambiano completamente la visione di vita. Dopo è difficile tornare indietro, va fatto, però diciamo... Non vogliamo parlare di quanto è difficile la vita, ci stiamo sfociando in questo discorso, però
allora, se la vi... Ti stop un secondo perché volevo salutare innanzitutto i nostri spettatori in diretta Instagram.
Beh, a tutti che ci vedi da così lontano.
Allora, consigliamo vivamente la diretta ufficiale di Radiofonica su Facebook. Ho messo i link sia sul mio profilo, sia sul profilo di Michele, e sia sulla nostra pagina Talk Mixer, quindi... grazie, perché abbiamo visto che in pochi giorni abbiamo avuto un bel riscontro, insomma, quindi ringraziamo tutti i nostri spettatori.
I 116 followers 100... di Talk Mixer.
Fantastico. E niente, quindi oltre alla nostra diretta personale, dove comunque dopo andremo a leggere i commenti per interagire un attimo con voi, vi consigliamo, per un audio migliore comunque, la diretta Facebook su Radiofonica. Quindi andiamo avanti con l'argomento. Dicevamo che lo stress è aumentato, ci sono dei dati alla mano. Aumentato in 10 anni tra i giovani i disturbi mentali come ansia e depressione. Il loro cervello più vulnerabile a nuove tecnologie e alla carenza di sonno. In crescita tra i giovanissimi i disturbi mentali come ansia e depressione. Lo rivela questo una ricerca pubblicata sul Journal of Abnormal Psychology. Mamma mia che inglese, amici.
C2 madrelingua.
Sì, capito. Secondo cui nelle altre classi di età nello stesso periodo non si è invece riscontrato un trend di crescita. Allora, vuoi continuare tu a presentarci questo articolo?
Sì, parliamo probabilmente di vulnerabilità, no? Da che cosa è dovuto? Da fattori non materiali che abbiamo esposto prima? Fatto di decidere del nostro futuro a 19 anni, io mi sono ritrovato in quinto superiore. Cosa vuoi fare? Vuoi andare a lavorare? Vuoi studiare? Vuoi inseguire un tuo sogno? Caspita.
Parliamo dei pro e dei contro, no? Come recita il titolo della nostra puntata. Allora, sicuramente, quali sono chiaramente i lati positivi di lavorare? Uno stipendio, ok? Una piccola stabilità economica, no? Che per quanto un ragazzo sia giovane, quindi appunto senza spese enormi, no? Si intende, nella maggior parte dei casi ovviamente, senza magari... Quindi vivendo sotto al tetto dei genitori.
Il consumo autonomo in economia.
Sì, uno stipendio sicuramente permette a un ragazzo di comprare dei bei vestiti, un bel telefono, mettere benzina sulla macchina, farsi un bel sabato sera con gli amici o con la fidanzata, insomma, farsi una vacanzetta e quant'altro, tutti gli sfizi che, diciamo chiaramente, ci fanno stare bene.
Classico
e quindi...
meme con le S dei soldi agli occhi, esatto. Del ragazzino che si proietta verso questa tipologia di vita.
E quindi appunto, no? Dicevamo prima, ansia e stress sono aumentati perché uno sta sempre lì sul pezzo a pensare o da una parte mi devo laureare, devo studiare, devo fare qualcosa nella mia vita, oppure devo ricevere più soldi per appunto non essere stressato, per avere quei piccoli vizi, no? Che mi permettono di rilassarmi.
Ecco. Che cosa è che rende più vulnerabile il nostro cervello? Che cos'è che alimenta questo fattore? Diciamo nel 2024 sono le nuove tecnologie. Anche qui, se ci andiamo ad entrare nel discorso dei pro e dei contro delle tecnologie, probabilmente non ci bastano tre quarti d'ora, non ci basterà nemmeno un'ora.
Faremo un'altra puntata magari su questo.
Sì, magari invitiamo, non so, Zuckerberg,
sì.
Che ci parla del metaverso.
Elon Musk, avevo il contatto. Sì, perché infatti...
Abbiamo gli standard bassi per questo format.
Se andiamo a leggere, il tasso di individui che hanno riferito sintomi depressivi è aumentato del 52% negli adolescenti tra il 2005 e il 2017 e del 63% nei giovani adulti. Giovani adulti, attenzione, si intende dai 18 ai 25 anni, quindi la nostra età.
Siamo noi.
Siamo noi. Tra il 2009 e
ancora
il 2017.
Per poco, ancora per poco.
No, vabbè, io ho 24...
Ecco, un annetto, ecco. Ancora siamo giovani adulti.
Esatto. E anche un aumento del 71% dei giovani adulti che hanno lamentato forte stress e del 43% il tasso di giovani che hanno dichiarato di pensare al suicidio addirittura, bruttissima cosa. Dunque, questo studio suggerisce che condizionamenti culturali come l'abuso appunto tecnologico e la carenza di sonno, anche questo influisce, è molto importante dormire 8 ore, consiglio per tutti quanti da parte mia, cioè io per esempio se non dormo quelle 8 ore sto distrutto.
Allora io posso dire che invidio le tue 8
sì?
ore di sonno.
Come mai non dormi?
No, infatti noi come... Ci facendo la San Diego State University, l'abuso di tecnologie porta a dormire molto meno. Io senza TikTok, Instagram, Facebook, televisione con Netflix e tutte le piattaforme che estrapolano dati dai nostri strumenti non mi addormento. Questo abusare di piattaforme, di smartphone, di qualsiasi strumento tecnologico porta appunto a una carenza di sonno. Di conseguenza ci troviamo in un circolo virtuoso dalla mancanza di sonno.
La depressione, problemi
stress.
Neurali, stress, sicuramente.
Addirittura... E possono avere bruttini effetti, diciamo.
Sì, beh, voglio dire, se si parla giustamente di suicidio tra un giovanissimo, il suicidio non è mai una bella cosa, sicuramente, però tra un ragazzo giovane, quanto è più triste purtroppo quando un ragazzo giovane lascia la vita per colpa dello stress a questo punto, per colpa di pressioni sociali, psicologiche, vabbè. Comunque, ansia e stress tra studenti, addirittura già dalle elementari, vediamo.
Sì, è un mondo, diciamo, che prende sempre più la forma, diciamo, quasi della savana, no? Dove regna la legge del più forte. Esatto. È un mare di squali il mondo. Io, nel mio piccolo, posso dire di essere stato, tra mille virgolette, ovviamente vittima di questo mondo. Io rifiutai un master a Milano post-triennale, appunto per la paura di entrare in un mondo più grande di me, che mi devastava, dove la concorrenza era non avvinghiata di più.
Certo.
Piccole forme di pressioni sociali, è vero, pure andrebbero dosate queste cose, no? Perché da una parte è giusto avere le pressioni, perché possono stimolare, possono incentivarti ad inseguire quello che è il tuo sogno. D'altra parte, però, come stiamo leggendo, dati alla mano, carichi di studio, eccetera, insomma tutto quello
lavoro,
che ci viene
studio.
Proposto dal lavoro allo studio aumenta lo stress mentale.
Allora facciamo un esempio io vi porto il mio esempio personale, perché è quello che più mi viene facile. Io per esempio la mattina mi sveglio tutte le mattine alle 8, come gran parte delle persone, no? Sveglio la mattina alle 8, faccio la mia colazione, che tra l'altro io seguo anche un'alimentazione, quindi insomma sto attento a quello che devo mangiare, quello che non mangio, eccetera, per via della palestra. Quanto è importante lo sport? Ne parliamo dopo, altra parentesi.
Comunque, o nella prossima puntata.
O nella prossima
puntata. Piccolo spoiler.
E quindi faccio la mia colazione, vado al lavoro, inizio la giornata lavorativa, finisco normalmente intorno alle 14.30, se faccio la mattina, dopo che succede? Nemmeno il tempo di riposarsi un attimo, perché pranzo, dopo pranzo è l'ora della palestra.
Pensavo del pisolino, mi
del pisolino. No, è l'ora della palestra. L'ora della palestra in cui uno fa allenamenti comunque di 2-3 ore, sta lì e quindi torna la sera, morale della favola, esausto. La sera mi preparo la cena, mi preparo i pasti per il giorno seguente e così via. Dal lunedì al sabato principalmente è questo. E qual è il fatto? Che io mi sono ritrovato il mese scorso, ad esempio, ormai il mese scorso, ad avere dei problemi fisici, oltre che psicologici. Ero accumulato da tutto questo stress, e fai, e cucina, e vai in palestra, e lavora, e quant'altro. Dici, ma sei giovane, tanto la frase qual è sempre? Dai, sei giovane, chi t'ammazza?
Io all'età tua, quante
capito?
Ne facevo,
esatto, ma non è così.
Trascinavo i carri a piedi.
Facevo, chiaro.
Tiravo sulle macchine, facevo la banca 800.000 kg, eccetera. Poi li vedi a 60 anni adesso.
Problemi alla schiena e quant'altro. E quindi,
gli stessi che giocano a paddle e si rompono, ecco, il tendine di Achille.
È chiaro. E quindi qual è il fatto? È che mi sono ritrovato ad andare al pronto soccorso, perché a un certo punto, non so, tra un attacco di panico e l'altro, che roba che fortunatamente non sono frequenti, cioè nel senso non soffro di attacchi di panico, però deduco anche grazie ai medici, insomma, che questo sia stato. Tachicardia, insomma, vedevo offuscato, ero andato in overload, ero pieno, ok? Non ce la facevo più. Poi vabbè, mi sono riposato, adesso sono tornato poco da Tenerife, quindi sicuramente mi sono riposato. Però lo stress c'è tra i giovani, cioè i giovani sono stressati, ok? Oltre i dati, lo possiamo riportare noi, cioè facciamo questi esempi appunto, perché non è facile vivere la vita di un ragazzo universitario. Parliamo chiaramente, non è facile quella di un adulto, non è facile quella di un bambino, però il ragazzo universitario sta in bilico, sta lì per lì, che cosa devo fare della mia vita? Inoltre, parliamoci anche chiaramente, abbiamo degli hobby? Quindi giochiamo a pallone, facciamo palestra, facciamo uno sport, suoniamo uno strumento, insomma, chi più ne ha più ne metta, è difficile combaciare il tutto.
Sì, assolutamente, e abbiamo parlato di tecnologie e la pressione derivante dai social. Sembra quasi, secondo me, è un flusso di emozioni che non si riesce a gestire, no? Quello del social network. Io vedo tante persone improntate a condividere qualsiasi esperienza personale e non di vita. Anche quello si trasforma in una pressione. Se non fai sapere dove sei, quello che fai, se non sei, non al passo coi tempi con la tecnologia, ma al passo con
Instagram,
le mode di Instagram.
Chiaro.
diventa una pressione, la condivisione, la simultaneità che ti danno i social, il fatto del dono dell'ubliquità, perché tu puoi essere qui come a Chicago, come a San Francisco, con Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. La pressione continua che arriva dai social, un'ondata che ti travolge, se non riesci a stare in piedi, se non riesci a resistere a quest'ondata, è tosta non sentirsi adeguato tanto quanto è facile demoralizzarsi.
Demoralizzarsi.
È facile dirlo, l'ho detto. Nel senso, vedi la gente condividere, vedi i successi prevalentemente su Instagram,
sì,
non
sì.
vedi... Diciamo,
anche fittizi a volte,
badoste,
no?
Sì,
anche
assolutissimamente, fittizi. Assolutissimamente.
Tutti questi guru anche, no? Che ci sono adesso, anche appunto io parlavo poco fa di palestra, no? Ma quante persone sono influenzate da tutti questi super guru delle palestre oppure del business, no? Che vediamo in giro. Vuoi diventare super palestrato, fisicato, sexy? Vuoi diventare il più ricco d'Italia? Ti basterà semplicemente comprare questo corso. Quindi, morale della favola, qual è? Ti devono vendere qualcosa. È una vita fittizia, lo sappiamo, è tutto un apparire. Questo quanto implica, secondo te, sullo stress di un ragazzo della nostra età? Quanto influisce tutto quanto?
È quello che dicevo prima, se poi tu non pubblichi lo stesso di quello che vedi, esempio pratico, vedi su Instagram 100 foto delle feste di laurea, tu ragazzo che sei al terzo anno, al quarto anno, al quinto anno e non ti sei laureato ancora, mm-hmm. cosa normalissima, perché puoi lavorare, perché puoi avere i tuoi tempi, perché stai ancora in una fase decisionale, lì parte quello che dicevamo prima, nel senso, cavolo, caspita, si stanno laureando tutti.
L'ansia, la pressione.
È una pressione continua,
certo.
Il social... La famiglia, relativamente, parliamo di discorsi
certo,
soggettivi,
relativo, quello...
nella famiglia, il social è una pressione continua, tant'è che in alcuni corsi di comunicazione cosa ci spiegano? Nel senso, l'uso del social va regolato, va dosato,
certo.
Nel senso, avere la consapevolezza, e questo penso che la stragrande maggioranza dei ragazzi l'abbiano, o perlomeno lo spero, avere la consapevolezza che quello che veicola non è la vita vera.
Uh-huh.
E questa battaglia me ne potranno dire di tutti i colori, ma continuerò a portare avanti questa ideologia, perché io non credo al social, non credo a ciò che viene...
Tranne per la pagina ufficiale di Talk Mixer.
Giustamente.
Ovviamente.
Seguite tutti la nostra diretta, anche la diretta ufficiale di Radiofonica su Facebook. Un saluto a tutti voi, intanto, che ci seguite da Instagram, scusami.
Perché se ci state sentendo in web radio non potrete vedere quanto siamo belli.
Esatto. Ma su
tramite Facebook,
profilo Instagram e pagina Facebook Radiofonica, sì.
Stiamo sfociando nel narcisismo.
Okay.
Breve parentesi, c'è il Festival del Giornalismo qui a Perugia, che consiglio vivamente a molti ragazzi. Oggi abbiamo parlato,
bello,
a un incontro, hanno parlato, io ho ascoltato, di narcisismo, hanno detto,
ecco,
diciamo, hanno sdoganato il concetto di narcisismo, dicendo che per fare il giornalista bisogna essere un po' narcisisti. Io vorrò fare il giornalista, narcisista non mi ci sento, nonostante l'affermazione di prima. Breve
parentesi. Nemmeno...
Ma perché non pubblico su Instagram 200 selfie al giorno, non sono narcisista.
Ok, però quando esci, no? Hai una serata importante, quanto tempo passi allo specchio?
Wow.
Dai, sincero. Quanto tempo passi allo specchio? No, scusami. Tra doccia, tutto quanto, insomma, vestirsi, scelta dell'outfit. Dai, parliamo di questo adesso.
Mezz'oretta.
Una mezz'ora, tra tutto.
Mi tengo basso con mezz'ora.
Mezz'ora tieni basso. Ok. Allora, dicevamo prima, parlavamo di disturbi mentali anche per colpa dei dispositivi tecnologici e di tutte queste pressioni social. Sì, perché i disturbi mentali, dice questo studio ANSA del 6 agosto 2022, possono sfociare proprio nell'incapacità del cervello di adattarsi alla velocità dei cambiamenti imposti dallo sviluppo tecnologico e dai nuovi trend culturali. Il problema ha dimensioni pandemiche addirittura, e non è una novità comunque, afferma. E sarà necessario sviluppare interventi mirati e capire meglio come la comunicazione digitale favorisca i disturbi dell'umore o addirittura l'ideazione al suicidio. Bisogna reintrodurre i tradizionali canali di socializzazione faccia a faccia, limitando l'uso degli smartphone, evitando che interferiscano con il sonno. Piccola parentesi personale, sai che ho visto che a New York vogliono limitare l'uso dei social di Instagram proprio a livello legislativo,
per i ragazzi dai 14, mi sembra, ai, insomma, per i minorenni, per i giovani, per i teenager, vogliono limitarlo proprio per legge, perché è una vera e propria droga. Anche qui un vero e proprio cambiamento come pandemico, no?
Abbiamo sì, non mi stupirei, visto i tanti scandali di Meta, soprattutto Facebook Irlanda, eccetera, le cause miliardarie che sono in corso. Parliamo di una roba di dimensioni abnorme, dalla datificazione alla mercificazione dei dati non sarebbe tutto sommato una cattiva idea. In termini semplici, tu ti iscrivi a Facebook, Facebook 20 secondi dopo, 30 secondi dopo sa dove abiti, quello che fai, quali sono i tuoi hobby, per non parlare di TikTok.
Sì, sì, ragazzi, dopo andiamo.
Parliamo di una roba, quella cinese, incommentabile, tant'è che TikTok è bannato, non si può utilizzare.
Sì, in tanti paesi non si può avere già.
In America, in America.
Ma tanto guarda, io sto vedendo che comunque anche i social più dalla parte del, del nostro caro USA, della nostra cara USA, stanno diventando come TikTok, se tu ci fai caso. Cioè, nel senso, uno ruba dall'altro e diventano tutti uguali. A me sembra tanto i reel che vedo su Instagram li vedo su TikTok e viceversa. Infatti, ecco, una cosa che devo fare a breve è cancellarmi da qualche social. Non dico da tutti, non dico da tutti, ma da qualche social, perché è impossibile così.
Abbiamo parlato di attenzione precedentemente. Attenzione, nel senso, parliamo di un circolo virtuoso, l'ho già detto. L'attenzione viene a meno grazie a, a tutte le nuove tecnologie, ai social. Parliamo probabilmente solo di social, non social media intesi i social all'interno dello smartphone. Parliamo di un'attenzione che sta venendo a meno, quindi cali di concentrazione. Sempre parliamo di dati ANSA, adesso non so il numero quantificato in maniera perfetta, che può portare a dei disturbi.
Esattamente.
Ma l'attenzione allo stesso tempo all'interno dei social cala, presa tu per tu con il video stesso. Ovvero, per YouTube l'attenzione media di un ascoltatore, quindi la media di tutti gli utenti di YouTube sommato al tempo che guardano un video, è circa di un minuto. Cioè tu su YouTube mediamente più di un minuto il video non lo guardi.
Instagram 10 secondi, 15.
Parliamo Instagram, i reel 30 secondi,
30
TikTok
massimo.
I TikTok 20 secondi, parliamo di 30 secondi.
Vedi, tu guardi un contenuto, TikTok vince, no? Dal punto di vista malefico vince TikTok, no?
Assolutissimamente. Questo per far capire come l'attenzione viene a meno nelle cose extra social. Allo stesso tempo però hanno il contenuto all'interno di TikTok, Instagram, Facebook e YouTube, deve essere breve, sintetico.
È proprio per questo, è una reazione a catena, no? Come il serpente, come Snake, che a un certo punto gira gira poi si mangia.
Quindi ci stiamo tanto sui social, ci distraggono dalla vita vera, ci portano tensioni, possono portarci a depressioni, però il paradosso è che la nostra attenzione sì è rivolta a TikTok, Instagram e Facebook, però come è rivolta? Non è un'attenzione
Per lo
permanente.
Più è superflua. Sì, per lo più è superflua. Cioè io della maggior parte delle cose che vedo sui reel, penso, cioè su 10 cose me ne ricordo una.
Gli indiani che tagliano il pollo con le unghie.
Esatto. Però su YouTube invece magari sì, ci sono contenuti anche più interessanti, contenuti insomma diversi, no? Su YouTube si può imparare tu, cioè se dici adesso come adesso, no, appunto parlando di laurea, ovviamente a livello di validità non è esattamente uguale, però tu puoi prendere una laurea seguendo dei video su YouTube, cioè nel senso la puoi prendere per te stesso, ovvio che non è valida poi per lavorare, però su YouTube trovi il mondo adesso, no? Dai, come dici tu, gli indiani che costruiscono le capanne, no? A chi cucina, a chi invece ti insegna realmente qualcosa, ed è questa è una cosa positiva, perché in realtà adesso YouTube, ma non lo dico solo io, lo dicono appunto i nostri dati, YouTube ha sostituito la televisione. Cioè
le piattaforme hanno sostituito la televisione.
Sì, sì, però se uno prima voleva vedere un documentario, faccio un esempio, quindi di imparare qualcosa, no? Vuole vedere un documentario, prima andava sulla televisione, quindi metteva, non so, il canale che dava i documentari. Adesso, a parte che, vabbè, vuoi vedere qualcosa, c'hai tutte le piattaforme video, Netflix e quant'altro, ti vedi il film, il documentario. Ma nello specifico, YouTube ti può insegnare tanto? Sì, ti insegna molto in realtà, se tu lo sai gestire, se tu lo sai utilizzare, quanto è benefico, nel senso,
funzione pedagogica che possono avere i social. Ritorniamo al discorso della consapevolezza. Se utilizzato il social con consapevolezza, sapendo questa non è la realtà, non mi devo basare su quello che dicono, non devo far caso, non mi deve per niente influenzare il social, io lo uso consapevolmente, a questo punto sì, YouTube, Facebook e Instagram possono avere una funzione pedagogica, ovvero una funzione di insegnamento.
Sì.
Non porterà grandi risultati, probabilmente è una funzione che viene a meno nel corso degli anni per il contenuto spompo che veicola sempre di più in rete. Inizialmente il social, pensiamo a Chiara Ferragni, pensiamo a tutti gli influencer che hanno saputo sfruttare Instagram, caspita, sì, chapeau a chi l'ha fatto, tanto di cappello, hai capito le dinamiche prima di tutti, ti ci sei immedesimata, ti ci sei buttata con...
Perché dopo, vabbè, per quelle persone comunque è un lavoro vero e proprio. E ritorniamo appunto sull'argomento. Allora, secondo te, Michele, quali sono i lati positivi, i pro e i lati negativi, i contro di lavorare? Da studente, cioè tu sei uno studente, io te lo sto chiedendo invece che sono un lavoratore, no? Ti faccio la domanda inversa. Secondo te, no? Tu sei uno studente, ogni tanto ci pensi, ma quando lavorerò? Insomma.
Ovviamente il pro... è il fatto di percepire un reddito.
E l'abbiamo detto.
Un reddito che poi è un consumo autonomo, perché si presume che a 19-20 anni, normalità, tutti vivano con la propria famiglia, con i propri genitori, di conseguenza quei soldi che ti intaschi li sperperi per come
nella maggior parte dei casi.
Non
eh?
In droga, ragazzi, mi raccomando.
Nella maggior parte dei casi, però.
Nella maggior parte dei casi in droga, dici.
No, dico, nella maggior parte dei casi, perché comunque ci sono anche giovani che si mantengono esclusivamente da soli, eh. Cioè, io ne conosco di persone che non vivono con i genitori.
Assolutissimamente.
Alla nostra età, cioè non è scontato. Che non vivono con i genitori, e attenzione, non sono mantenuti dai genitori, cioè quindi si mantengono totalmente
perché obbligati a lavorare.
Obbligati a lavorare per un motivo o per un altro, insomma, o per scelta o non. Però noi sappiamo
qual è il pro, inoltre.
Esatto.
Che non hai questa pressione che deriva dai carichi di studio che abbiamo già citato. Parlare di contro, poi chiaro, io ti dico, io studio perché
per
a 20 anni volevo, diciamo, indirizzare la mia vita in una carriera giornalistica, certo. Non lo nego in pubblico, ho avuto, diciamo, la fortuna di avere questo obiettivo, me lo sto imponendo, mi piacerebbe farlo,
sì.
È un pro che può diventare un contro, perché se poi, diciamo, perdi la strada o comunque non raggiungi il tuo obiettivo, dopo si può ricadere in tutte quelle brutte cose, mm-hmm, che abbiamo citato prima. Chi non hanno questi problemi sono
certo,
no, non te l'ho fatta a trabocchetto.
Allora, sì, perché c'è anche chi non studia e non lavora, e attenzione perché sempre i nostri cari dati ANSA del 1 febbraio 2024 ci dicono chi sono i NEET, i giovani che non studiano né lavorano. Chi sono queste persone?
Acronimo inglese, sì. Non lo dico perché lo sto leggendo, no, ovviamente, di Not in Education, Employment or Training. Anche io ho il C2 come te.
Allora, vogliamo fare, scusa se ti interrompo, prima di parlare di questo, vogliamo fare una brevissima pausa per guardare i nostri spettatori social.
Allora,
innanzitutto io guardo Instagram, tu guarda...
Io vado su Facebook.
Guarda su Facebook, che è quella,
diciamo,
ufficiale.
Un paio di commenti,
Allora, a me piacerebbe vedere qualche commento. Ragazzi, voi che ci seguite, lavorate o studiate? Cosa fate nella vita? Sarebbe interessante vedere anche...
Ci chiede Simone Cerasuolo, che non so se conosci.
Sì.
Ragazzi, bellissima diretta. Grazie. Quanti soldi, secondo voi, sono... abbastanza per vivere in una grande città tipo Milano?
Quanti sono abbastanza? Quanti soldi sono abbastanza?
Dipende.
Abbastanza
se
che
lavori
significa?
O non lavori.
Cioè, nel senso che io poi a fine mese c'ho qualcosina per me, o abbastanza significa che io poi a fine mese ho speso tutto, però comunque sono riuscito a sostenere tutte le mie spese? Cioè, nel senso, cosa intendi per abbastanza? Secondo me poi a Milano, che una cameretta con un bagno e il letto nella stessa camera può costare anche fino a 1.000 euro, voglio dire, già lo sappiamo che è veramente tosta, no? Se non c'hai poi una famiglia benestante, perché la verità è questa, che ti aiuta alle spalle, come fa un ragazzo? Ok, vai a lavorare, fai servizi e nel frattempo studi, chapeau, ti fai un culetto tanto, diciamo, e ce la fai? Secondo me non ce la fai. a Milano. Attenzione, parliamo di Milano.
A Perugia fa il signore.
A Perugia fa il signore, a differenza.
A Spoleto da noi
fai altro.
Jeff Bezos della situazione.
Sì, chiaramente a Spoleto non c'è l'università, quindi magari fai altro. A Spoleto appunto lavori, perché cosa vuoi studiare a Spoleto? Fai qualche corso
lavori,
di formazione,
vai in Piazza del Mercato la domenica pomeriggio, il sabato sera in Piazza Garibaldi.
Salutiamo.
Non facciamo pubblicità occulta.
No. Salutiamo solamente
Spoleto,
i nostri bar.
I ristoratori spoletini.
E i nostri ristoratori,
dipende,
sì.
Il discorso di Milano, ovviamente... Nel senso, se vai su a studiare per inseguire un sogno, il minimo indispensabile te lo devi far bastare. Mm-hmm. Può andare più che bene. La cifra non ne ho la più pallida idea. Ho già detto ci dovevo andare, non ci sono andato perché è un mare di squali. Non me la sono sentita. Ho ceduto alla prima difficoltà, probabilmente grande della mia vita, la mia prima vera pressione. Però bisogna, diciamo, avere un mindset nel dire... Io vado a Milano, mi faccio bastare la camera, il bagno in comune, il letto singolo,
vivo
l'ostello,
con 4, 5, 6
persone.
Se non
ho un reddito di 100.000 euro annui. E sta tutto nella consapevolezza, nella voglia che si ha, diciamo, di buttarsi in nuove esperienze di vita.
Chiaro.
L'intelligenza e la forza di chi ce la fa dipende anche da questo. Mm-hmm. Però chi non ce la fa e chi non ci si butta non deve sentirsi sbagliato.
No,
nel senso...
quello poi... Ma ritorniamo tanto sempre là. Quello fa parte anche delle pressioni. Sì, fa anche parte delle pressioni. Quanto la tua famiglia ti aiuta, se hai una famiglia alle spalle, se la famiglia ti mette pressione o invece asseconda ogni tua decisione. Perché non è scontato che il genitore assecondi le decisioni del figlio. Perché dico questo? Perché io ho tanti esempi di amici che... stanno in lotta con la propria famiglia perché la propria famiglia non, ahimè, non appoggia la scelta del ragazzo.
Avremo sempre un conflitto perenne con i nostri genitori.
Amore e odio. Salutiamo i nostri parenti, i nostri cari. Ciao mamma, TVB.
Vi amiamo lo stesso, sì. Anche se vi rispondiamo male dalle 8 del mattino
sì,
alle
sì,
24.
Chiaramente, come tutti, aggiungo, quindi non siamo solo noi. Allora, vediamo se ci hanno scritto qualcosa. Allora, vediamo.
Tra l'altro, Laura ci sta seguendo in diretta.
Chiaro, poteva non seguirci. Allora, qui, ora partecipa. Commenti ne abbiamo su Instagram, no. Enrico, grande lavoratore. Ok, partecipa. Ciao belli. Quanti soldi sono abbastanza per un ragazzo ogni mese? Questa l'abbiamo già risposta. Ok, vediamo. Ian Tommaso Gentili ci dice, di sicuro con quelli che ti danno... Tommaso abita a Milano, tra l'altro.
Tommy, dovevi venire te oggi, infatti.
Beh, verrà Tommaso.
Quando parleremo di moda con Giuliano Galza e Tommaso... Oh, ho spoilerato Giuliano Galza.
Ecco qua, hai spoilerato lo spidone. Ok, di sicuro non quelli che ti danno per un qualsiasi tirocino in Italia. Chiaro, quelli sono abbastanza pochi. Ora partecipa. Vediamo. Ok, Yasmin Passeri. Quanto può influenzare l'ansia da prestazione... durante il periodo universitario può essere la causa di un blocco totale?
Assolutamente sì. Sì, ti parlo da una persona che soffre l'ansia in maniera tremenda. Caspita, parlare davanti a un professore, un assistente con tutti gli studenti dietro in un'aula imbuto che richiama qualcosa di maestoso. È una forma di pressione, un'ansia che va combattuta, va saputa gestire. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di approcciare all'università nel periodo più brutto degli ultimi decenni, che è quello del Covid, parliamo della pandemia. Abbiamo fatto gli esami online, mio parere...
Beh, è stato d'aiuto da una parte,
ovviamente. Perché non ti rendevi conto della realtà,
esatto.
Non avevi un'idea di ciò che ti stava circondando in quel momento. Quindi probabilmente fare gli esami online, approcciare all'università tramite le piattaforme, era Microsoft, ci ha fatto, diciamo, gestire meglio l'ansia. Mi ha fatto gestire meglio l'ansia. Ne è venuta un po' meno? Sì. Ho ripreso gli esami paradossalmente quando sono ritornato in presenza, attualmente sto in presenza, diciamo inizialmente ero scombussolato totalmente, però venivo da una decina di esami online, non dico che l'ansia era pressoché sparita, però veniva meno online perché Chiaro. Non ti rendevi conto.
Dopo invece ti ritrovi di nuovo là.
Dopo mi sono ritrovato là, mi secondo me ha aiutato. Nella sfortuna più grande degli ultimi anni ho avuto questa fortuna, non perché avevo i bigliettini attaccati.
Beh, ma anche
computer,
la passione poi dopo, cioè se scegli comunque una facoltà si intende che comunque ti piaccia, cioè per lo più nel 90% dei casi se io scelgo una facoltà è perché mi piace.
È il pro dell'università, dovrebbe essere, anche se diciamo poi fondamentalmente ci lamentiamo tutti degli esami, ah che palle questa materia, ah, che palle quest'altra materia, che palle questa professoressa, questa è difficilissima, questo fa schifo, fa parte, deve far parte del nostro
percorso, le difficoltà, gli ostacoli che però tendono a svanire quando c'hai la coroncina d'alloro in testa, penso, no? Che è la soddisfazione più grande a questo punto, no? Quello, tu fai quello per raggiungere questo obiettivo, per laurearti e per quindi avere un futuro, si spera, migliore in un paese che, ahimè, sta andando un po' a rotoli.
Sì, di certo noi giovani, diciamo, non stimola, è poco stimolante. Credo che l'importanza di intraprendere un percorso universitario, ritorniamo al discorso iniziale dei pro, non è tanto acculturarsi, studiare, imparare la formula di statistica a memoria o imparare la data della seconda guerra mondiale a memoria, è quello di riuscire a sviluppare un'analisi critica,
chiaro,
ovvero percezione del mondo, e parliamo quello che abbiamo detto prima.
Ma la sviluppi anche con la maturità, no? Nel senso che crescendo, ne parlavamo l'altra volta, no? Ti ricordi? Tu mi hai detto, io non mi ricordo di cosa parlavamo quando avevamo un po' meno anni, 16, 17, noi ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto l'elementare insieme, insomma, e quant'altro, però 16, 17, 18 anni, di cosa parlavamo a differenza di quello che affrontiamo oggi, no? A 5 anni di differenza circa.
Ah, sì.
Ok. Vai. E tu mi hai detto, io cioè sono cambiato perché, sono migliorato perché, sono maturato perché adesso ho sviluppato la capacità di poter avere un'analisi critica.
Nel senso, l'insultare, era così, l'abbiamo fatto tutti, il criticare i nostri professori, vabbè, medie, elementari e superiori, col senno di poi dici,
poi capisci,
ma che cosa criticavo a fare, esatto, non aveva senso. Adesso nel mio piccolo, con tutta la modestia di questo mondo, mi sento in grado non di criticare un professore, una persona più grande, più studiata e più acculturata di me, però l'università mi ha permesso, diciamo, grazie al mio percorso di studi, grazie alla relazione, alle relazioni molteplici che ho avuto con professori, professori assistenti, studenti, persone di tutti i tipi, assistenti,
sì,
di avere una visione non a 360 del mondo,
però più chiara, no?
290, diciamo,
un po' diversa, più chiara, dai.
E caspita, mi sento in grado di poter fare una piccola critica a tante persone, non con saccenza, però l'analisi critica di ciò,
forse più come un consiglio
della zona limitrofe, sì,
consiglio,
di consigliare
quelle persone che purtroppo anche in età più matura continuano magari a avere questi atteggiamenti, diciamo, immaturi poi, tra l'altro. Vabbè, ma questo secondo me è un altro discorso. Lo sai cosa ci
siamo scordati? Nel discorso che ti ho detto ieri.
Esatto.
Parliamo di quello.
No, però sai cosa ci siamo scordati, secondo me? Parlavamo dei NEET. Ma chi sono questi inizi?
Siamo logorroici, quindi
noi siamo logorroici,
abbiamo sfociato in tutt'altro.
Allora ragazzi, innanzitutto perdonateci perché questa è la nostra prima diretta, puntata zero.
Ci sta guardando Filippo Federigoni, non a caso neolaureando in ingegneria, esatto, domani.
Grande
Filippo.
Grande. E chi sono questi NEET, Michele? I giovani che non studiano né lavorano. Allora, NEET è un acronimo, diciamo prima, il cui significato indica persone che non studiano, non hanno occupazione e non si stanno formando. L'Italia ha il triste primato, lo voglio sottolineare, ha il triste primato come paese dell'Eurozona con maggior numero di NEET. Un applauso.
Vorremmo trovare le cause.
La cui età è compresa tra i 15 e i 29 anni. Questa fascia di popolazione è a forte rischio di esclusione sociale e rischia inoltre di essere tagliata fuori dal mondo e dal lavoro, chiaramente. Vuoi continuare te?
Sì, è difficile, diciamo, identificare o esporsi su un argomento delicato, perché poi se non prendi singolarmente la persona in causa, generalizzare, stereotipare può non essere di aiuto. Fatto sta che se vogliamo richiamare alle cause di questi NEET, possiamo far richiamo agli stimoli che vengono a meno in Italia, nel senso, al di là di creare una forza lavoro che permette di offrirci molteplici occasioni, far richiamo alle cause, diciamo, si può generalizzare, si possono elencare tante situazioni, a iniziare dalle pressioni sociali che abbiamo intrapreso in un primo momento in questa bellissima ora.
Certo.
È chiaro che tra le cause di questo venire a meno di studio e lavoro, allora possiamo inserire le scuole superiori, un approccio sbagliato delle scuole superiori, non lo so, però probabilmente lo stimolo parte da quando hai 14 anni,
sì,
nel senso,
chiaro,
non ci piacerà mai la materia che studiamo.
No, più o meno, dipende.
Farcela piacere, diciamo, potrebbe esserci.
Allora, guarda, io voglio, poi dopo dicono che parlo sempre di me. No, però io faccio esempi su di me. Ripeto, ero una persona alquanto come possiamo definirmi?
Pazzerella
quando andavo a scuola. Però qual era il mio punto forte? Tu te lo ricordi qual era il mio punto forte? Io andavo bene in italiano, specialmente in storia, in materie letterarie, insomma. Io nell'interrogazione di storia, quando le poche volte, insomma, mi presentavo a scuola e puntualmente la professoressa mi interrogava, io la scampavo sempre. Perché la scampavo sempre? Boh, perché sono un genio? No.
Perché sei un paraculo.
Ma nemmeno. Ma va bene, ok. Però perché in realtà? Perché io da piccolo, ad esempio, ho letto tanto. Io da piccolo, la mia fortuna è stata che la mia famiglia mi ha fatto leggere quando ero piccolo. E oltre ai classici Topolino, Geronimo Stilton, io leggevo proprio, che ne so, Piero Angela, Super Quark, vedevo un sacco di documentari.
Stiamo a trovare un ragazzo che a 11 anni leggeva Piero Angela.
Vabbè, mio fratello sta prendendo
se
più o meno...
Se ci sei, candidati per la prossima puntata.
Un saluto a mio fratello.
Ciao, Tommy.
Che è il genio della famiglia, ovviamente, perché è quello più piccolo. E no, vabbè, dicevamo quindi...
Vabbè, ma
era...
Tommy, a differenza tua, però, al plus del calcio. Tu di calcio non capivi niente,
zero,
Tommy
zero.
Conosce a memoria tutti i calciatori.
Sì,
quindi...
sì, Thomas, sì. E quindi dicevamo, io la scampavo le interrogazioni, perché gli argomenti di storia mi hanno sempre interessato tantissimo. Ma per una cultura mia personale, cioè la curiosità di sapere cosa è successo in quel posto nel passato mi spingeva a leggere, a informarmi sempre più. Mi sono ritrovato alle scuole superiori quindi con un piccolo bagaglio alle spalle che però mi permetteva, nonostante non studiassi nulla, di scampare l'interrogazione, ok? Quindi questo per dirvi cosa? Che è molto molto importante prendere una decisione su un qualcosa che ci piaccia, cioè nel senso, noi lavoriamo, studiamo, a prescindere da quello che facciamo, ci deve piacere, secondo me. Non è facile perché tante persone poi si accontentano, tante persone lo fanno perché si devono sbrigare, perché comunque c'hanno fretta, c'hanno bisogni, sicuramente, ma è importante studiare, lo sappiamo tutti quanti, cioè non è che lo sto insegnando, nemmeno è un consiglio, è un dato di fatto, è importantissimo studiare o lavorare in un mondo comunque che ti appassioni, giusto?
A tal proposito, io sono un grandissimo fan del metodo anglosassone, che c'è fin dalle scuole primarie, adesso non so la suddivisione in America e in Inghilterra, però vengono coadiuvati sport, insegnamento, sport a scelta, insegnamento a scelta, cioè il sogno americano, il college americano, dove tu giochi a baseball, a basket, a calcio e insieme poi vai a studiare. È sì, stimolante, ti fa piacere di più, anche perché tu dici, dopo l'ora di tennis, dopo l'ora di football, dopo l'ora di sport, te ne vai a studiare bello fresco, stimolato, contento, sapendo,
chiaro,
di aver fatto il tuo.
Ti senti realizzato, quindi ti senti soddisfatto, c'è quel benessere dopo aver lavorato, faticato, insomma, quel che sia, che ti fa sentire una persona migliore, tra virgolette.
È un po' come quando a fine lavoro vai in palestra, torni a casa e dici, mio, l'ho fatto,
sono stanchissimo, sono esaurito, sono andato in overtraining, sì, però lo continuo a fare, sì,
sì. Mi è piaciuto?
No. Però no, in realtà lì per lì mi piace anche, cioè, capito? Ti voglio dire, è un amore odio, perché poi io ho bisogno di quello.
Ma perché tu devi andare a vedere il finale, cioè è il risultato finale che ti porta a dire: cavolo, sono soddisfatto di me stesso, ho fatto il mio. E così questa cosa è molto più accentuata nel metodo anglosassone, perché tu già studi, lavori e non c'è bisogno che, come facevo io, finivo la scuola, finivo la lezione, mi mangiavo un panino al volo e mi andassi ad allenare, perché lo sport in Europa, in Italia, non ti dà crediti. E all'interno c'hai la palestra, il campo da tennis, chiaro, football, calcio, rugby.
È un'educazione sociale diversa.
Adesso paddle.
È un'educazione sociale diversa, sicuramente. E allora, perché questi NEET non hanno questo... non vogliono avere questo, diciamo, sensazione di benessere? Perché non fanno nulla questi NEET? Allora, dicevamo che in Italia siamo pieni di questi ragazzi che né lavorano né studiano. E secondo le rivelazioni Istat, a maggio 2023, in Italia i NEET tra i 15 e i 34 anni sono circa 5,7 milioni. Quindi ci sono in Italia, adesso più o meno, 5,7 milioni di ragazzi che non fanno nulla, che stanno a casa, probabilmente a giocare alla Play, probabilmente a dormire. E perché però lo fanno?
Perché se prima abbiamo parlato di scarsità di offerta di lavoro, questa probabilmente è proporzionale alla poca qualità dell'offerta di lavoro. E questo porta a una sorta di frustrazione e sfiducia verso quello che è la realtà, verso quello che è il futuro. Sia una percezione distorta o no, perché non è distorta la percezione se esistono queste persone, perché ahimè sappiamo, probabilmente tutti siamo stati sfruttati lavorativamente. Parlo per me, penso di poter parlare
sì,
con
sì,
te.
No, no, quei, no, sicuramente.
Quei 5-6 euro l'ora ci sono aspettati a tutti.
È chiaro.
In un primo momento dici: caspita, mi butto giù, mi demoralizzo, sarà difficilissimo, io non c'entro niente, il mondo è un mare di squali, diventi un NEET, vieni risucchiato da questa spirale.
Però va anche specificato che molti ragazzi lavorano anche senza contratto, cioè, quindi da una parte è anche un bene, cioè che i ragazzi lavorano senza contratto, no, non è un bene. Però mi solleva personalmente dal vedere questi enormi dati dei 5,7 milioni che in realtà pensavo stessero a casa senza fare nulla. Invece tra questi 5,7 milioni vanno anche messi in considerazione quelli che purtroppo lavorano senza contratto.
Nostro augurio,
vai, scusa,
è quello che ovviamente questo numero possa andare sempre di più a diminuire. Nel nostro piccolo ovviamente speriamo, anche se fosse una persona, di stimolarla in positivo, no? Perché poi è chiaro che, come dicevo prima, la risonanza che abbiamo qui non è elevata all'ennesima potenza. Se fosse anche una persona ci fa molto 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 piacere.
E quindi eccole qua, quali sono le cause dei NEET? Vuoi leggere te?
Dove sta? Ok, non ha il foglio sotto mano.
I NEET rappresentano una categoria a rischio rispetto a una spirale depressiva, laddove il non essere ingaggiati in alcuna attività li priva del rapporto con la propria progettualità, con deprivazioni socio-economiche che rischiano maggiormente di problematizzare la propria situazione. Una situazione che potenzialmente esprime già una profonda sofferenza. Le dinamiche psichiche che sono alla base del rifiuto o della difficoltà di adattamento al contesto sociale e lavorativo di appartenenza spesso hanno a che fare con aspetti depressivi. E qui ritorna quello che dicevamo all'inizio della puntata. Con difficoltà nel contrattare gli oggetti interni e nel trovare quindi quella motivazione profonda che li spinga ad attivarsi. La fascia di età 18-29 incontra a volte resistenze all'adultizzazione, cioè quindi c'è una resistenza alla maturità, a quello che dicevamo prima, c'è una resistenza nel soggetto a crescere, a diventare maturo, per un motivo o per un altro. Sicuramente non abbiamo già detto che non aiutano i social, non aiutano i dispositivi, i nuovi dispositivi, insomma, sì, che abbiamo a disposizione. Le droghe, a me, non aiutano nemmeno le droghe, perché tanti ragazzi fanno uso di droghe, leggero pesanti che sia, e anche quello influisce comunque sulla voglia di fare. Va bene, non andiamo a sfociare su altri discorsi, non possiamo trascurare le proposte lavorative che talvolta scarseggiano.
Sì, il discorso di prima è non inversamente, è proporzionale alla scarsa qualità della proposta in se
dell'offerta
stessa
lavorativa.
L'offerta lavorativa sono convinto che c'è, nel senso, se uno vuole lavorare il lavoro lo trova, è chiaro, rischi di essere sfruttato
sì, oppure appunto senza contratto,
perché quanti? Nonostante noi giovani abbiamo i nostri stupendi e meravigliosi difetti, diciamo, delle volte
siamo anche bravini,
è facile,
dai,
approfittarsi di un ragazzino di 18-19 anni, no? L'ingenuità. Sì. Noi direi di chiudere così, con questo augurio, anche se fosse una o due persone magari che abbiano trovato stimolo da questa piacevolissima conversazione, noi ne saremo più che felici. Mm-hmm. Vi lasciamo, diciamo, ringraziandovi a tutti per l'attenzione, spero che per te e per i nostri gentili radioascoltatori,
grazie,
come dicono la domenica, sia stata un'ora piacevole. Talk Mixer proseguirà con tante novità.
Con tante,
diciamo,
novità. Quindi aspettatevi, questa era la puntata zero, ragazzi, aspettatevi ovviamente, come abbiamo già accennato, degli ospiti famosi e non. Comunque, dipende, vedremo senza spoiler. Quindi prossimamente, questa era la puntata zero di presentazione, inizieremo con le puntate 1, 2, 3 e così via, sperando insomma di intrattenervi, di appassionarvi e di rendervi partecipi del nostro nuovo progetto. Grazie per averci sostenuto, un abbraccio forte.
E nella prossima puntata forse si balla un pochettino.
Vediamo.
Da Michele Eric.
Da Michele Eric.
È tutto,
un bacione,
Talk Mixer.
È tutto, Talk Mixer.